Eccoci, buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 22 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masalo.
Io sono Chiara Leisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi al solito, sono un disco rotto che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo, un po' a grandi linee. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia.
È stata ufficialmente approvata la nuova legge di bilancio dal Consiglio dei Ministri. Ora dovrà passare per il Parlamento e ricevere entro il 31 dicembre il via libera definitivo. Si tratta comunque di una delle leggi più importanti in assoluto perché spiega come saranno amministrate le spese pubbliche nei prossimi anni. E il testo comunque non è ancora disponibile, però le misure principali sono state anticipate in un comunicato stampa. Quindi sappiamo che i provvedimenti hanno un valore pari a 35 miliardi di euro, di cui oltre 20 miliardi saranno finanziati con maggiore debito pubblico. Poi il provvedimento di cui si sta parlando di più è l'abolizione del reddito di cittadinanza dal 2024 in modo graduale, nel senso che già dal 1 gennaio 2023 chi è in età occupabile, quindi dai 18 ai 59 anni, e riceve il reddito senza avere a carico nessuno, allora continuerà a ricevere l'assegno per un massimo di 8 mesi, durante i quali però dovrà seguire un corso di formazione, mentre chi si rifiuterà perderà questo reddito, quindi in questo senso graduale. Il 2023 sarà una fase intermedia, diciamo.
Ma devi seguire il corso di formazione in questa fase intermedia?
Sì.
E poi comunque lo perdi lo stesso?
Un massimo di 8 mesi.
Ok.
E questo corso di formazione è volto a farti trovare lavoro, essenzialmente.
Mm-hmm.
C'è un modo per costringerli a fare dei corsi professionalizzanti.
Sono molto dubbioso. Cioè, se bastasse un corso di formazione per trovare impiego, insomma.
Nel senso, è qualcosa, va bene, però spesso non è che il lavoro si crea col corso di formazione, specie in alcune zone. Cioè, ci sono delle zone d'Italia dove magari questa cosa può smuovere un po' il mercato, ma altre dove comunque puoi essere formato quanto vuoi,
certo,
ma non c'è niente.
Conosco persone che si indebitano per fare corsi di formazione nella speranza di trovare un lavoro, ma non è detto che appunto quel corso poi ti consenta di trovare un'occupazione, quindi insomma.
Quindi è buono che sia a carico dello Stato, se sono a carico dello Stato, così, ma immagino
esatto,
di sì.
Esatto.
Beh, sì,
sicuramente
sì,
a carico dello Stato,
sì.
Insomma, vabbè.
Comunque è giusto una scarrellata di altri provvedimenti importanti che ovviamente non possiamo approfondire bene in questa sede, quindi li vediamo a grandi linee. Ci sono varie misure contro i rincari energetici, come un bonus sociale alle famiglie meno abbienti, si prevede la pensione anticipata, quindi la quota 103, diciamo, 62 anni con almeno 41 di contributi, si estende il limite dei ricavi per le partite IVA che possono usufruire del regime forfettario, poi è stato confermato il taglio al cuneo fiscale, quindi con la differenza tra quanto il datore di lavoro paga e lo stipendio netto percepito, è confermato l'aumento del tetto al contante sino a 5.000 euro e infine l'IVA sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile, essenzialmente assorbenti, sarà ridotta dal 10 al 5%.
Questo è incredibile. Questo è,
sì, questo
è uno schiaffetto alla sinistra che non l'ha fatto, che non è,
sì,
riuscita a farlo. E lo fa il governo più di destra dal dopoguerra.
Comunque dai, siamo a 5% dal toglierla completamente. Quindi manca poco, manca
incredibile,
poco.
Pazzesco. Poi in generale mi sembra che questa legge di bilancio, che io non ho approfondito, magari poi lo facciamo, sia da una parte un po' conciliante, perché non è così disruptive, no? Come si dice, così distruttiva, non,
cioè,
so come dire.
Irruente,
esatto, nel cambiare tutto. Magari ci sta anche perché la stanno facendo in 5 minuti, quindi ci sta anche non spaventare i mercati, spaventare tutti. Dall'altra dà un'identità abbastanza forte al governo, come è normale che sia. Mi fa un po' volare che ci sia la quota 103, chiamiamola così. Non so se si chiama davvero così, anche se la Meloni aveva detto no, basta gravare sulle
sul
spalle,
debito.
Esatto, sul debito, le spalle dei giovani, in realtà si fa un sacco di debito per fare le pensioni. E poi vabbè, il reddito di cittadinanza, però quello non potevano non modificarlo dopo che hanno fatto un casino.
Sì, ci avrebbe un po' rimesso la faccia, probabilmente era stato uno dei pilastri, no?
Sì.
Soprattutto per Fratelli d'Italia, ma un po' tutti in realtà.
Quindi vabbè, adesso aspettiamo che l'economia si riattivi.
Se avete di bilancio cambierà tutto.
Cambierà tutto.
Oltre al disegno di legge di bilancio, nella notte tra ieri e oggi il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che riguarda invece le accise e l'IVA sui carburanti. Anche in questo caso ad ora non si ha il testo, Ma secondo fonti di stampa, il governo avrebbe fatto una sorta di marcia indietro rispetto al decreto aiuti dello scorso 10 novembre, che prorogava le riduzioni introdotte dal governo Draghi. Nello specifico, le accise di Draghi consistevano in 48 centesimi per la benzina, che sono diventati 58 centesimi con questo decreto legge. Senza tagli sarebbero 73. Quindi il taglio è diminuito, lo sconto è diminuito, in sostanza il prezzo è aumentato. Una differenza simile la troviamo anche per le accise di gasolio e GPL, e il taglio passa da essere quindi di 25 centesimi a 15 centesimi.
Quindi ci sarà un aumento della benzina
dal primo
insomma.
Dicembre.
Peraltro, leggevo che non varrà questo aumento per il carburante dei camion che trasportano i beni.
Ok.
Non dovremmo vedere un aumento da quel punto di vista nel costo dei beni, ovviamente.
Esatto, è buono in quel senso, perché comunque scarichi un po' sulle famiglie, però almeno non carichi su tutti quanti i beni, che ci sta, insomma, mi sembra un buon compromesso. Insomma, questa quota 103 andava finanziata in qualche modo, quindi bisogna fare dei tagli.
Dateci le accise, giovani.
E mandare le persone in pensione, tutti in pensione.
Una notizia dal mondo della politica sempre: è morto Roberto Maroni, ex ministro dell'interno, a 67 anni. E sappiamo che lottava da tempo contro una grande malattia e la notizia è stata diffusa stamattina.
Maroni ha fatto un sacco di cose. È un po' una di quelle figure che io mi ricordo da sempre, no?
Nel senso che è sempre stato
sì,
presente.
Sì, come Berlusconi. Mm-hmm. Berlusconi è una di
Era
quelle
un
figure, io non ricordo
sì.
un periodo pre-Berlusconi. Cioè, è sempre stato presente nella scena politica.
È un compagno di vita.
Un compagno di vita. Quindi, mi spiace.
Dunque, passiamo agli esteri. Il giornalista statunitense Grant Wall è stato arrestato e subito rilasciato, c'è da dire, ai mondiali in Qatar per aver indossato una maglietta con l'arcobaleno, anche se la sicurezza gli ha poi detto che in realtà era per proteggerlo dai fan all'interno che lo avrebbero attaccato per averla indossata. Ai tifosi del Galles invece è stato proibito di indossare dei cappelli arcobaleno, però, e questa è la cosa curiosa, solo le donne.
Perché
uomini
si sarebbero
potevano...
autoattaccati.
Giusto.
E quindi li hanno protetti. Ci sta, assolutamente senso.
Sarebbe creata uno schieramento tra le magliette con l'arcobaleno e i cappelli con l'arcobaleno.
Esatto.
Si sarebbero scontrati.
Sì.
E invece loro li hanno protetti.
Esatto. Poi vedi gente che passa col cappello che si dà i pugni in faccia da sola.
Poi vuoi mettere la corruzione, vedono gli arcobaleni, magari si abbracciano e alla fine.
È un po' un problema. Comunque, cioè, è incredibile. Cioè, le battaglie contro la maglietta arcobaleno sono davvero interessanti. Facciamo gli avvocati del diavolo. Pensate quanto deve far paura quella roba lì. È come se io giro con la maglietta con sopra il diavolo. Cioè, se io vado in giro con la maglietta con sopra... Qui la gente impazzisce. No! Sicuro che così, eh? È uguale.
A chi hai pensato con il diavolo?
In che senso? A chi hai pensato?
No, pensavo stessi pensando a qualche personaggio reale.
Sì, no, in realtà stavo pensando che prima, questo è un piccolo fun fact, citavo continuamente una figura che è Baphometto. Mm. Mm-hmm. Lo citavo continuamente perché... Per qualche ragione è una figura che mi piace, ha un sacco di simbologie interessanti, ma ogni volta che le persone lo vedevano...
Shy satanista,
ma cioè vedevo che si infastidivano proprio e quindi ho smesso. Perché mi rendo conto che le persone hanno paura del diavolo e che ci posso fare io.
Ma fa più paura Baphomet o l'arcobaleno?
O un Baphomet arcobaleno.
Quindi alla fine dell'arcobaleno
che sicuramente, cioè,
c'è
se
un
io
Baphomet
lo cerco su Google,
leprecauno.
Cioè, a posto, cercate Baphomet Rainbow, Google Immagini è piena zeppa.
Benissimo.
Se vado in Qatar con una roba del genere, con un lanciafiamme
no,
mi fermano.
Vabbè, è bellissimo. Ale, regalo aziendale. Voglio queste magliette.
Ma questa cosa è meravigliosa.
Piccolo regalo per voi che ascoltate Grandi Linee.
Dunque, ieri c'è stato un forte terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia, nello specifico nell'isola di Giava, con epicentro a Cianjur, credo si pronunci, a circa 70 km dalla capitale, Giacarta. Sono crollati molti edifici e ci sono stati grossi danni in molte città, capitale compresa, ma i danni maggiori sono stati appunto a Cianjur e si contano, secondo le ultime stime, almeno 100 morti e 400 feriti.
Ehi, wow.
Gravissimo, pesantissimo.
Sì, l'Indonesia, ma molta di quella zona, ha una di queste cose al giorno. Io non so come, sinceramente... In che tipo di instabilità emotiva ti possa proiettare una situazione così, in cui ci sono costanti problemi?
Vivi nell'incertezza,
sì.
Immagino sia devastante.
Sì, deve essere terribile.
Ieri la Commissione europea ha presentato quello che è stato chiamato Piano d'Azione per il Mediterraneo Centrale. resosi necessario dopo la crisi diplomatica Italia-Francia, e prevede 20 proposte che verranno discusse nel dettaglio venerdì durante una riunione straordinaria del Consiglio degli Interni dei Paesi membri, convocata appositamente. Il piano in realtà ha generato molto poco entusiasmo, diciamo così, da parte di tutti i membri coinvolti, perché è stato definito da più fonti come un insieme di vecchie norme rimaneggiate e riproposte, come la cooperazione con i paesi di origine dei migranti, il rafforzamento del meccanismo di solidarietà, che insomma abbiamo visto ha funzionato così bene. E, insomma, vari punti si concentrano sulla ricollocazione e sul combattere la tratta delle persone nei loro paesi di origine. Vengono menzionati direttamente Libia, Niger, Egitto e genericamente il Nord Africa. Tra le novità veramente nuove c'è però una generica menzione di una collaborazione tra i paesi di sbarco e gli stati di bandiera, intendendo quelli di cui le navi delle ONG appunto battono bandiera. Sulla natura di questa collaborazione non si sa però ancora nulla, se non che si tratta realisticamente di una norma portata avanti dal governo italiano, che ha evidentemente insistito perché venisse inserita in discussione.
Quindi l'azione del governo qualche cosa sta smuovendo alla fine?
Sembra di sì.
Bisogna vedere poi quali sono i risultati, nel senso se poi è tanto parlare come spesso accade, non succede niente.
Io temo il risultato sarà quello.
Ma leggendo gli articoli mi sembra che sia fuffa. Pura fuffa, poi magari
fuffosa.
È semplicemente dato dal fatto che più in lì appunto devono ancora descrivere in dettaglio le cose, giusto?
Sì, esatto.
Quindi magari è dato da quello, però se io leggo questa cosa e dico ok, non ho letto niente.
Allora, cioè, la mia previsione è che verrà deciso qualcosa di estremamente, estremamente generico su questa collaborazione con gli stati di bandiera, poi verrà da noi sbandierato come abbiamo convinto l'Europa.
Beh, quello sicuramente, cioè ci sarà un... perché adesso ogni cosa è imbarazzante, cioè la Meloni ha parlato un'ora con Biden e ieri stavo ascoltando, non mi ricordo chi è, forse Italo Bocchino, che diceva finalmente adesso l'Europa non è più a guida solo francese e tedesca, ma ci siamo anche noi. Esagerato.
Dopo un'ora di discussione con Biden.
Esatto, un'ora di discussione con Biden sei diventato il centro dell'Europa, wow. Quindi c'è un po' di entusiasmo, diciamo. Però, insomma, alla fine se si davvero questa cosa dovesse concretizzarsi, io gliene darò atto al governo, perché sarebbe qualcosa di positivo. Che nasce da una situazione orrenda, però sarebbe qualcosa di positivo.
Dunque, c'è un interessante dibattito che sta avendo luogo in questi giorni in Corea del Sud e riguarda la possibilità di rimuovere la proibizione in vigore nel paese sin dal periodo della guerra tra le due Coree, che peraltro in teoria sono ancora in guerra, ricordiamolo, perché c'è stato giusto un armistizio, ma non una vera e propria pace, di non consentire al paese alcun accesso a siti internet o trasmissioni nordcoreane. Una proibizione che all'inizio è stata pensata per impedire la diffusione di propaganda nordcoreana, appunto. Un collettivo di avvocati per il rispetto dei diritti umani ha affermato che di fatto si tratta di una legge che impone per legge l'odio verso il nord e impedisce la libertà individuale di visionare il materiale nordcoreano, se così desidera. Anche perché le pene per chi visiona il materiale possono arrivare sia a un massimo di 7 anni di carcere. E insomma, pare vengano impedite. Leggevo anche ricerche accademiche in merito, quindi tu non puoi andare lì a visionare magari i film nordcoreani per vedere un attimo come funziona la loro cultura, perché al momento è proibito. E insomma, pare che il 45% della popolazione supporti questa rimozione, contro il 40% che invece vorrebbe tenerla. E l'argomentazione principale comunque è che la Sud Corea, con il suo sistema democratico comunque sano, la sua dominanza economica e l'influenza culturale, non ha più nulla da temere dalla propaganda nordcoreana.
Wow, cosa ne pensate?
Indubbiamente è un'argomentazione corretta quella che fanno. Cioè, siamo oltre il periodo in cui una cosa del genere poteva avere senso a fronte di una guerra, perché se siamo in un'economia di guerra, diciamo così, allora anche da un punto di vista culturale ha senso che blocchi l'influenza nemica. Quel tipo di influenza non c'è più per mille motivi, quindi ha senso che se una persona, soprattutto un accademico magari in Corea del Sud, voglia visionare un sito internet nordcoreano o un film nordcoreano, comunque qualsiasi tipo di cultura nordcoreana, per dire guardate che sta succedendo questo, questo e quest'altro, anche per pubblicizzare magari a livello umanitario quello che succede, debba poterlo fare senza problemi.
Sì, anch'io sono d'accordo. Prende che il fatto che il 45% della popolazione supporti la rimozione contro il 40% mi fa chiedere cosa succederà.
Vuol dire che c'è un 15% che
dice boh,
che non vuole esprimersi.
Ci sta, comprendo la vostra posizione, mi sembra chiara, anche condivisibile. Ed è anche un passo verso una possibile pace, è comunque un passo piccolino,
sì.
Però mentre ne parlavi io pensavo, ma quanto potrà essere influente questa Corea del Nord con la sua propaganda? Perché tendo a immaginarmela molto ridicola. Ma d'altra parte mi ricordo anche che la Corea del Nord spende mazzi di soldi, come si dice qui, per avere un'influenza hacker, ad esempio... l'ho detta malissimo, quindi amici hacker non vi offendete, quindi di intrusione, di spionaggio, piuttosto importante, cioè sono piuttosto bravi in questa cosa qua,
sì,
per essere un paese messo come è messo.
Bellissimo.
Quindi, d'altra parte, mi viene da dire, magari ci sono comunque dei pericoli nel fare questa cosa qua, immagino. Perché poi è un mondo, quello non solo nordcoreano, ma quello cinese, quello russo, quel blocco lì, chiamiamolo così, che ha capito che questa cosa funziona molto bene. Quindi, che non è il film stupido in cui c'è l'eroe nordcoreano, ridicolo, ma magari pagare delle persone per dire delle cose, fare... non lo so. Ci vado delle criticità, però in definitiva...
In generale è un passo avanti.
È un passo avanti.
Dunque, è stato comunicato da numerose organizzazioni umanitarie come l'Arabia Saudita abbia ripreso le esecuzioni pubbliche per decapitazione con la spada, tipiche della Sharia, e ne sarebbero avvenute 12 negli ultimi 10 giorni, tutte per crimini legati al possesso di droga. E si tratta di uomini di nazionalità pakistana, siriana, giordana e saudita. Questo peraltro sembra contraddire le precedenti affermazioni da parte del leader del paese, Mohammed bin Salman, che le esecuzioni sarebbero state limitate ai crimini di omicidio. E questo peraltro fa seguito alle dichiarazioni della scorsa settimana, in cui l'amministrazione Biden ha dichiarato che la posizione governativa di bin Salman gli garantiva l'immunità dalle accuse relative alla morte di Khashoggi, dato che, lo ricordiamo, era in corso un processo legale da parte della compagna del giornalista deceduto. Specifichiamo comunque che si tratta di un consiglio non vincolante da parte dell'amministrazione Biden, quindi il giudice potrebbe comunque decidere di proseguire, ma insomma è un consiglio tra virgolette.
Un consiglio caldo, sì. Cioè arriva l'amministrazione, non un
sì,
tipo
il
X,
presidente,
il presidente
esatto.
Dice guarda che è immune. No, io continuerò.
Vabbè. Che rabbia mi fa sta storia, mi fa veramente rabbia, moltissimo.
Quali sono le ragioni? Cioè, perché? Anche i documenti dell'intelligence dei segretati comunque avevano testimoniato, diciamo, un molto plausibile...
Lo stesso Biden aveva detto sicuramente si tratta di un omicidio, sicuramente è colpa di bin Salman.
L'Arabia Saudita è così importante strategicamente che tutto va bene. E questo tutto va bene, però è fastidioso. Quindi, perché c'è questa
persona... Possono decapitare la gente in strada.
Che fa quello che vuole. Sì, 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 è insopportabile.
Ma secondo voi c'entra la questione del petrolio?
C'entrerà la questione del petrolio. Può essere, c'è sicuramente la collocazione dell'Arabia Saudita come alleato nella zona di contrasto all'Iran, di convivenza con Israele. Cioè, ci sono tutti degli equilibri che si vuole rispettare per effettivamente avere un minimo di controllo nella zona, sicuramente. Però che rabbia, cioè che sì, rabbia, mi fa super rabbia. Sapete cosa mi fa particolarmente rabbia? Ed è per quello che io ogni tanto sbrocco su gli Emirati Arabi, su Dubai e su Doha, il Qatar, che questi stati o microstati hanno un sacco di soldi, che cioè perché sono stati fortunati, hanno vinto la lotteria del petrolio, e invece di migliorare la qualità della loro struttura, mettono questa facade incredibile, per cui sembra tutto meraviglioso, ma è di fatto sono delle società medievali in cui ci sono quelli che possono e ci sono quelli che non possono. E mi fa impazzire che noi in un certo modo come occidentali stiamo abboccando questa cosa qua.
Arriviamo al risico.
A causa delle scarse condizioni, le autorità dell'Ucraina stanno facendo evacuare le zone liberate dall'esercito russo di Kherson e Mykolaiv. E con scarse condizioni intendo che è difficile reperire sia energia sia acqua, dato che le infrastrutture elettriche e idriche sono state danneggiate, così come i sistemi di comunicazione. Comunque la vice prima ministra Vereshchuk dice che la popolazione verrà trasferita in zone più sicure nella parte centrale e occidentale del paese. È un'informazione, diciamo, importante è che in questo momento quasi metà Ucraina è senza elettricità e fa sempre più freddo, quindi si parla di un'area geografica molto estesa, non di alcune comunità isolate.
Sì, praticamente in generale senza elettricità non puoi vivere, ovviamente. Di certo non puoi vivere nelle zone isolate, perché una cosa è stare a Leopoli e una cosa è stare nel mezzo del nulla, in mezzo all'Ucraina. È orribile, ma è la strategia che sapevamo sarebbe stata utilizzata, no?
Metà Ucraina questo inverno riprecipita nel Medioevo, perché...
Eh certo, perché ti devi scaldare col fuoco e fine, cosa puoi fare? Poi ovviamente questo comporta un sacco di problemi, ma anche solo per l'approvvigionamento alimentare, un sacco di problemi.
Non puoi conservare... un sacco di roba, cioè o c'hai le conserve,
sì,
oppure come fai, roba fresca?
Cioè non puoi fare niente, fa buio e è tutto finito, cioè non puoi fare nulla, pazzesco, impensabile.
Il New York Times ha riportato dei video che potrebbero dimostrare che i soldati ucraini avrebbero compiuto crimini di guerra contro quelli russi. I video sono stati girati la settimana scorsa a Makiivka, nella Repubblica di Luhansk, e sono stati messi in circolo prima dai canali social e di news della stessa Ucraina per mostrare appunto le gesta, diciamo, dell'esercito. Le immagini comunque non sono chiarissime, infatti il New York Times ha parlato proprio di indagini, nel senso che non è tutto evidente. Comunque ci si chiede infatti se siano crimini di guerra o legittima difesa. Un primo video riporta due soldati sdraiati in mezzo all'erba che puntano ad alcuni obiettivi in lontananza, c'è una musica in sottofondo, come abbiamo visto spesso, per appunto esaltare le gesta, bla bla bla. Però devo dire che in questo video non si vede granché, ci sono loro che appunto mirano un obiettivo lontano. Invece un secondo video è molto più crudo, perché si vede il pre e il post, diciamo, l'uccisione di alcuni soldati russi in una fattoria dismessa. Sono stati probabilmente uccisi con dei colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata, però appunto non essendoci proprio l'immagine di quel momento lì è difficile capire.
Sì, poi allora diciamo che si può fare un'argomentazione abbastanza sensata sul fatto che potrebbero effettivamente essere dei crimini di guerra, perché a giudicare dai video quello che succede è che i soldati sono proni, stesi a terra, a un certo punto si vedono vivi, sono palesemente stati arrestati o comunque
catturati in qualche
catturati.
Modo.
Poi un altro soldato esce fuori dallo stesso edificio, punta il fucile verso i soldati ucraini che aprono il fuoco. C'è un taglio, il nuovo video mostra il soldato che ha attaccato morto nella posizione in cui era prima, evidentemente stato colpito dagli ucraini, e le persone che erano prone nella stessa identica posizione in cui erano prima, però adesso morte con delle evidenti ferite in testa.
Quindi uccise per rabbia, per rappresaglia in qualche modo?
Potrebbe essere un'ipotesi, potrebbe essere che si sono alzate per andare manforte all'altro uomo che è uscito fuori dall'edificio, non lo sappiamo. Quello che possiamo notare è che la posizione è identica, in un momento erano vivi e in un altro erano morti, quindi oggettivamente un'indagine può essere appropriata per capire cosa è successo. Quello che è interessante comunque è che insomma non è la prima volta che il Times mostra quelli che sembrano essere crimini di guerra da parte ucraina, l'aveva fatto anche ad aprile, magari vi ricorderete, con quei soldati che insomma avevano finito un soldato russo che era a terra e insomma aveva fatto abbastanza scalpore.
Beh, non mi stupirebbe affatto, mi stupirebbe il contrario, cioè mi sembra abbastanza assodato che in una situazione di guerra queste cose accadono, non dovrebbero accadere, sono da condannare ovviamente, non sto dicendo bravi ucraini, però ecco non mi stupisce per nulla.
Esatto, cioè mi sembrerebbe assurdo rimanere scioccati tipo ah ma quindi gli ucraini, cioè
no,
sì.
Ma sarebbe, certo, sarebbe incredibilmente più strano se venissero raffigurati insomma come gli unici che non hanno mai fatto nulla, comunque che in una condizione di guerra non abbiano mai reagito in quel modo.
Certo, perché poi alla fine quello lì è un po' il volto della guerra, cioè, senza voler fare facili retoriche, la guerra è quella roba lì, gente che si spara.
Che non vuol dire che non vadano stigmatizzati questi comportamenti,
no, no, no,
però...
certo, però la crudezza del conflitto è quella roba lì, solo che adesso la vediamo, perché si fanno i video...
Esattamente.
Peraltro ovviamente i video vengono fatti da tutti gli eserciti del mondo, perché poi se li condividono internamente per una questione anche di morale, secondo me. Guarda cosa abbiamo fatto a questi,
sì.
Stiamo prevalendo, cioè c'è quel tipo di racconto, ecco. Non bene, non stupito.
Siamo qui.
Fish me up!
L'Australia e l'Unione Europea hanno avviato i negoziati per l'accordo di libero scambio e l'Unione sta cercando di far entrare il prosecco in un elenco di alimenti e bevande protetti considerati indicatori geografici e che quindi non potrebbero essere prodotti altrove se non nell'Unione Europea con quel nome lì. Il fine sarebbe quello di proteggere i produttori italiani e impedire a quegli australiani di chiamarlo prosecco, appunto. In tutti gli articoli che ne parlano viene intervistato Otto Dalzotto, che è un immigrato italiano originario della provincia di Treviso, in Veneto, che è stato il primo a far crescere l'uvaggio del prosecco in Australia nel 99. Una polemica simile, peraltro, c'era stata per lo champagne alla Francia, e infatti dal 2010 i produttori di vino australiani avevano dovuto rinunciare a chiamare il proprio vino champagne. In questo caso, però, fa notare il CEO del gruppo di pressione Australian Grape and Wine, se lo champagne è sempre stato interno ai vitigni francesi, in questo caso invece è dal 2009 che la varietà del prosecco in tutto il mondo.
Il Prosecco è sotto attacco ovunque. Non c'è stata anche la polemica con la Romania, tipo...
La Repubblica Ceca, se non sbaglio. Ceca, perché loro hanno
per
lo
chiamarla
stesso...
Prosec.
Prosec, esatto. Peraltro sono andato a cercarmelo. Esiste proprio dal Zotto Wines, hanno il sito, e c'è scritto proprio Pioneering Prosecco in Australia since 1999. Hanno preso il Prosecco e hanno fatto, vabbè, facciamolo in Australia.
È distintivo. E un sacco di aziende vinicole hanno investito nel Prosecco. Mm-hmm. Quindi diciamo che sono in tanti. In realtà non è solo dal Zotto, ma sono tantissime aziende che stanno dicendo perché.
Ci starebbe in realtà dargli un altro nome, cioè ti inventi un nome che è il vitigno del Prosecco, ma in Australia, e lo chiami...
Avrebbe senso.
Papero. Sto guardando anche le bottiglie, mm-hmm. E mi sembra di capire che il loro vino di punta si chiami L'Immigrante, che è un nome.
Immigranti.
L'Immigranti. Give me some immigranti.
Questo era tutto.
Era tutto. Quindi buon niente, oggi è martedì.
Buon prosecco.
Buon vino bianco.
Sì, ci sta. Ci vediamo dopo su Breaking Italy.